Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Sono Gabriele Landi, faccio l'artista e sono anche l'ideatore di Parola d'Artista. Parola d'Artista è una pagina Facebook nata nel luglio dell'anno scorso. Spinto infatti dalla curiosità nei confronti del lavoro di alcuni miei colleghi e colleghe, ho deciso di dialogare con loro per capire meglio ed entrare più a fondo nel loro lavoro, attraverso le loro parole. Parola d'artista. Ciao Eginio, secondo te che ruolo ha l'artista nel tessuto sociale?
Svincolato da ruoli ideologici e connotazioni politiche, forse eccessivamente condizionanti lo spirito creativo dei decenni precedenti, l'artista oggi secondo me è un radicante, per dirla come Bourriaud, cioè un'entità erratica che si stabilizza temporaneamente in un luogo, precarizzando una dimensione fisica e mentale. Una personalità elastica, fluida, alla ricerca inquieta di un'identità, un'anima senza fissa dimora, un poeta in attesa di patria. Considerazioni che riflettono un periodo storico drammatico dalle molteplici letture e dalle imprevedibili soluzioni, ma non per questo un periodo arido, privo di suggestioni profonde, anzi. Il termine sociale, oggi tanto praticato e di moda, è insidioso e ambivalente perché riattualizzato da condivisioni virtuali e, per l'arte, potrebbe suonare nazional popolare e fuorviante. C'è il rischio di arenarsi nell'equivoco dei buoni propositi del tipo «siamo tutti artisti, siamo tutti sensibili». Diceva Oscar Wilde, l'arte non deve mai tentare di farsi popolare, il pubblico deve cercare di diventare artistico. E l'arte è sempre stata relazionale a diversi gradi, fattore di partecipazione sociale e fondatrice di dialogo, e l'artista anticipa, vede oltre e guida la società quando c'è attenzione e sintonia. Ma il dialogo, secondo me, va coltivato, nutrito da ambedue le posizioni, e se si riesce si cresce insieme come in un rapporto d'amore. Il pubblico artistico non riguarda esclusivamente gli addetti ai lavori, ma un pubblico eterogeneo che ha la capacità di aprirsi a codici nuovi. È una questione di ascolto, oltre che di competenza, soprattutto per l'arte contemporanea. Quando il lavoro è potente, non ci sono religiosi, etnie, confini che tengano. L'arte è una malta universale che lega e si estende più di ogni altra cosa. Parlare di se stessi ed entrare nell'intimità di una persona senza conoscerla, questo è il miracolo dell'arte, questo secondo me è il suo ruolo nella società.
A tale proposito ti volevo chiedere di parlarmi delle expatrie.
Expatrie è il frutto di un progetto artistico nato e sviluppato all'interno del contesto di Metropolis, ossia spazi domestici ricavati e occupati da famiglie di varie nazionalità all'interno dell'ex fabbrica Fiorucci a Roma. Il lavoro che ho prodotto ruota attorno al tema dell'abitare, toccando storie familiari e storie nazionali, storie di immigrazione, disagio, di integrazione e protesta sociale, condizioni precarie di vita ai margini della società, in bilico tra legalità e illegalità. Lo spazio domestico è anche una questione politica, per me oltre che privata, di responsabilità nazionale, perché parla di rifugi, di asili contro la fame, di viaggi, di perdita di certezze, di avventure verso l'ignoto. E da qui il titolo Expatrie, e viene dal francese expatrié, espatriato, ma anche patrie che non sono più perché non trattengono e non accolgono. La storia soggettiva così si intreccia alla storia collettiva, e sono storie di confine, di contesti in transito, in perenne sospensione, in un cortocircuito simbolico tra privato e pubblico, tra casa e nazione. Al limite tra azione performativa e gesto di pubblica utilità, comincio a misurare gli interni domestici, Come un geometra del catasto, metro estraibile alla mano, traccio con carta e matita l'identikit di 17 case mai viste in scala, neanche dagli stessi abitanti, rendendo ufficiale qualcosa che ufficiale non è. Intanto faccio foto di gruppo alle 17 famiglie che incontro e trasporto le planimetrie ricavate su fogli di poliestere opalino intagliati secondo lo schema architettonico. Sovrapponendole ai ritratti fotografici, permetto una lettura parziale che delega alle parti asportate in poliestere il compito di concedere la visione. La casa così diventa griglia formale e simbolica che inquadra i volti, le figure, diviene salvezza e prigionia, costrizione e rifugio, emblema di resistenza e dignità sociale. È un modo per stare sul rovescio delle immagini, per dirla come Michel Léry, e rivelare un'identità architettonica della persona, oltre a quella somatica. Un tracciato geometrico, antropomorfo, pareti trasformate in spugne visive, contenitori di vita domestica e di memorie personali. A fine mappatura, a ogni famiglia ho dato la possibilità di aggiungere alla casa esistente uno spazio in più da immaginare, ossia la stanza dei sogni, che ho fedelmente riportato sulla pianta reale. È lo spazio irrazionale del desiderio, la capacità visionaria dell'uomo di scavalcare i limiti e andare oltre. Le soglie che ho varcato e le persone conosciuto sono diventate occasioni di viaggi insperati, latitudini e fusi orari condensati in pochi metri, un jet lag da cortile che di porta in porta cambiava le coordinate temporali, geografiche ed emozionali. Il mio desiderio alla fine è che i lavori prodotti traducano i punti di vista locali in un linguaggio universale, trasformando questi aspetti difficili e problematici in una visione poetica, sospesa e dispiegando un'altra logica dello sguardo.
Questo lavoro lo hai fatto anche con le immagini della tua famiglia. In questo caso, quali altri aspetti entrano in gioco?
Sono aspetti privati di un vissuto intimo e autobiografico che a metà degli anni 2000 aveva completamente invaso visceralmente il mio spirito creativo. Con la morte dei miei genitori tutto cambia e insieme alla sofferenza, alla sorpresa, allo spaesamento riaffiorano le emozioni sopite da tempo. Nel paradosso della vita in quegli anni ho ripreso a sentire intensamente l'arte e il quotidiano, a trattenerne costantemente le tensioni e i sapori. La discesa nel proprio mare, forse necessaria o forse no, aiuta la risalita che non è mai a mani vuote. Nel fondo ho lasciato l'insicurezza patologica, l'eccessivo decorativismo, la noiosa e fredda ricerca della perfezione e l'autocommiserazione. La planimetria dell'appartamento della mia famiglia è il desiderio di mettere ordine, di cancellare il rumore dei ricordi e di addomesticare segni positivi e negativi. Togliere la polvere e insieme ad essa eliminare ogni forma estranea sulla mappa degli itinerari possibili. Tutto ci invita a restare sul limite senza mai varcare la soglia. Il visibile, il perimetro di movimento febbrile invita, proprio perché costretto, a ridefinire le modalità con cui guardiamo il mondo. Sottrarre alla visione, riconquistare la distanza. I lavori di questo ciclo, autofocus, come del più recente Expatrie, consistono in fogli di poliestere intagliati secondo l'architettura domestica, ruotata e variata nella scala, ripiegati e sovrapposti alle fotografie di volti e di gruppi degli anni 60 e 70, gli anni della mia infanzia, gli anni delle Polaroid e delle macchinette Kodak analogiche. La distanza tra poliestere e superficie fotografica accentua dinamicamente la sensazione di fuori fuoco e insiste alimentando la differenza tra visibile e pressoché invisibile sulla funzione di traguardo assunta da un disegno fondato sull'azione di togliere particolari in eccesso. Tutto il lavoro sembra fondato sulla tesi per cui il punto di vista mediato dai modelli familiari induce a vedere ciò che già sappiamo guardare.
La dimensione della memoria, in forma più allargata, e della sua conservazione torna in un altro lavoro, Sottosale. Ne puoi parlare?
Sono stato a Margherita di Savoia ad agosto del 2017, invitato dalla Puglia Land Art Festival e dai curatori Elia Amedani e Girolamo Pizzetti per realizzare un progetto speciale, specifico per il luogo. In quei giorni nella cittadina si festeggiava il Santissimo Sacramento e per le vie c'era tanta gente, corridoi di luminari a perdita d'occhio e bancarelle in grande spolvero. La quantità di persone presenti all'evento faceva da contraltare alla loro totale assenza poco più a fianco della festa. Nelle saline metafisiche e silenziose risuonava la città, chiassosa e vitale, in un fronteggiamento spaziale e simbolico. L'idea nasce in quel momento, e cioè di riunire in un'installazione sonora, poco invasiva e indolore, le due anime del luogo, ossia le storie delle persone, quotidiane e private, e quelle delle saline, sublimi e pubbliche. La dimensione affettiva, quindi, è intima e quella lavorativa è spettacolare. L'espressione sottosale viene intesa qui come prima forma di conservazione degli alimenti ed è appunto assunta letteralmente come concetto altamente simbolico e diventa una sorta di utopia dell'eternità. Dalla spessa coltre di sale, infatti, escono 8 cuffie, contenenti le memorie delle persone intervistate. 8 come l'ottagono di Castel del Monte, che è il simbolo della Puglia, riproposto qui in una mappatura casuale della geometria storica. Ogni cuffia racconta ciò che le persone hanno voluto conservare, congelare, sottrarre all'oblio del tempo. E c'è chi mi ha rivelato la passione per la danza, chi l'emozione per la nascita di un figlio, il primo bacio sulla guancia, la morte di un amico, la confessione a una madre, la partenza per Cuba e l'incontro di un amore, oppure la fuga per un matrimonio. Insomma, tante memorie affettive custodite preziosamente nelle saline di Puglia, luogo di contemplazione sublime che trattiene, sedimentandole, le vite di un popolo, di un'intera città. Ogni cavo delle cuffie è pari all'altezza del narratore intervistato, da terra all'orecchio, e in tal modo chi ascolta è invitato a identificarsi ancora di più fisicamente ed emozionalmente con chi racconta, in un contesto attivo e pulsante, costantemente vivo nel presente.
Iginio, per chi voterai alle prossime elezioni?
Ma voterò sempre per Paolo Uccello, come feci nel blitz del 2014 per le elezioni europee. Oggi come allora, cos'è che manca veramente alla politica? Più di tutto mancano i politici, appunto. Di essi è rimasto solo l'involucro, lo stampo colorato. E in sostituzione io candido 10 artisti, partendo da Carlo Accardi, passando per Alberto Burri, poi Ketty La Rocca, Lucio Fontana, Pino Pascali, Maurizio Cattelan, che è l'unico artista citato vivente. Poi Piero Manzoni, Alighiero Boetti, Gino De Dominicis e non ultimo Paolo Uccello, l'artista storico. Con la loro follia responsabile destituiscono dal trono dell'abbrutimento parlamentare uomini dislessici che non si connettono più alla realtà e non si specchiano nel pensiero collettivo, i politici appunto. Non si specchiano perché inesistenti, come i fantasmi di fronte al loro riflesso. L'arte sale al potere, con l'arte la cultura, le idee, la progettualità, la lungimiranza, il coraggio, la visionarietà, l'onestà morale, l'immaginazione, la forza, la sofferenza, la passione, la fatica fisica, la gioia e l'ironia. Gli oggetti smarriti della politica, appunto, che non trova neanche più la dignità della disfatta, figuriamoci le svolte rivoluzionarie a colpi di slogan riciclati e partiti della risurrezione patriottica. Nonostante non sia più tra noi da oltre 5 secoli, oggi è lui, insieme a tutti gli artisti candidati, il degno rappresentante dell'Italia. Alle prossime elezioni fai come me, non esitare e vota Paolo Uccello.
Grazie a Eugenio De Luca, grazie a tutti voi per averci ascoltato. Parola d'artista torna lunedì prossimo, sempre intorno a quest'ora alle 19. Buona serata.